Siete a casa?
Da voi non c'è il mare.
Ho sognato un aperitivo in spiaggia?
Soffrite di pressione bassa e l'unico posto fresco è il freezer?
Non preoccupatevi, abbiamo la soluzione per voi. Rinfrescatevi con
Hashtag Aria Fresca.
Abbronzatissima, a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me, con me, con me.
Ben ritrovate e ben ritrovati alla pillola va giù, hashtag aria fresca, e oggi il nostro racconto con l'APS terza età della Barona prosegue. Abbiamo continuato a registrare le storie che sono emerse nelle fanzine grazie al progetto Smart On Care. Buon ascolto.
Per dargli un po' di colore, perché poi scriverò le frasi inerenti alla situazione. E niente, adesso sto facendo il davanti, perché poi questa si apre, se la apro tu me la chiudi. C'è il retro che la dovrò tutto colorare e attaccare tutte le foto di mia mamma, da giovane fino, diciamo, all'età avanzata. Questo è il mio lavoro.
Secondo me la preziosità di questo momento è che allora è stato, ognuno ha fatto il suo lavoro, ognuno ha realizzato il suo lavoro, però è stato un lavoro collettivo, perché nel momento in cui ognuno faceva il suo lavoro, l'altro ascoltava e aveva rispetto del lavoro degli altri. Quindi secondo me c'è la componente di più fattori, che quindi anche questi luoghi, questi momenti servono proprio per allenare il rispetto l'uno dell'altro, il rispetto del lavoro dell'altro, delle diversità. Poi comunque con la scusa del lavoro da fare sono venuti fuori anche dei temi, anche delle diversità, nell'accoglienza della diversità, nell'accoglienza del nuovo, della scoperta, abbiamo scoperto cose nuove.
Rimane l'idea della persona anche crescendo, è bello.
Ce n'è un'altra che mi ha portato alla fisarmonica, quelle piccoline. Lei veniva a trovarmi, era come ricompensarmi il fatto che io ero in ospedale e lei era a Milano e doveva fare avanti e indietro. Poi dopo, quando ho fatto Sarta Bidella che per lavorare, poi l'incontro col secondo papà, la nostra famiglia, volevo mettere la mamma e il papà con i miei fratelli, tutti noi, la famiglia, che finché eravamo contenti, felici, però mia mamma soffriva sempre, perché chi doveva lavorare per portare avanti, perché poi lui riesce a fare quel che voleva, basta che lui se ne andava giù a paese a trovare sua sorella e lui era tranquillo. Poi quando ha studiato per fare l'edicola, questa è come deve venire, però adesso devo sistemare la grandezza delle cose.
La comunità, no, non c'è adesso, io se devo non c'è. Non già, io vedo pure qui, che io quando sono arrivata qui, insomma, ho detto: signori, ti ringrazio perché una vita accogliente, una vita, sì, però vedo che quella di vicino mi ha fatto gli auguri, proprio quella a fianco mi ha fatto gli auguri a Natale ed è finito lì. Il ragazzo che abita proprio a fianco non lo vedo chissà da quanto. Quell'altra che abita oltre, perché si è rotto il braccio, mi veniva a bussare: aprimi la bottiglia della salsa, aprimi la scatoletta del tonno. Dopodiché è finito. Quindi, e io ieri proprio è stata una giornata, un po' perché era 27 gennaio, è stata una giornata per me nera, perché non potevi accendere la TV pure perché era la giornata della memoria, e quelle cose mi hanno fatto tanto male, tanto. Perché, ecco, non lo so se l'uomo può ridurre un altro uomo a quel modo, non lo so.
Davanti alla chiesa c'era un deposito di carburante, un po' di bidoni sotterrati, un po' esterni. Tu devi sapere che gli aeroplani non sapevano bombardare, non hanno mai preso, hanno preso intorno le case. Una bomba esplosa a 100 metri da casa mia, perciò la guerra l'ho vissuta proprio sulla pelle, me la ricordo particolarmente. Ecco, possiamo che ho messo una mano nell'uncine un paio di volte, ecco, faccio un po' di... lei che mi fa vedere un lavoretto, lei... Mi fa vedere un lavoretto. Ho fatto proprio le pratiche, quelle pratiche che si devono fare ai documenti, tutto io. Beh, avevo anche 60 anni, ero giovane, stavo bene, adesso ne ho 87, non sto più così bene. Vedi che non sento, vedo male. Ogni giorno che quando mi sveglio dico grazie Signore, c'è ancora la luce, vedo ancora la luce, che bello, grazie Signore. E allora è bello. E poi oggi appunto sapevo che c'era questa riunione. Lui mi ha seguito tanto, ma con lui tanto caro, è mio nipote. Io essendo così vecchia, ho tutte loro, lei è mia sorella, la chiamo sorella.
Onorata.
E lui mio nipote perché è troppo giovane. Dico, la mia prima figlia quest'anno fa 68 anni. La mia prima nipote ha 43 anni. Perché io sono figlia unica. È stato terribile. Mia mamma era figlia unica. Io figlia unica, lui terribile. La mia casa era vuota. In casa mia non veniva nessuno perché parente non avevo. E poi anche perché i miei, mia mamma soprattutto, non volevano in casa gente, e io sono cresciuta dietro il vetro a guardare la strada. È stato molto triste, molto molto triste. Allora di chi quando mi sposo voglio? Ho quattro figli, ho fatto quattro figli unici, per carità, chiari. Io ho quattro figli unici, non fratelli che si amalgamano.
Mi
Milano vicino l'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride e si diverte. Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano a portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, che quando passa piange ci rimane male.
Io, il cortile, noi avevamo gli orari, avevamo la portinaia da Pasquina che li faceva rispettare. Poi c'erano gli anziani al balcone che quando succedeva qualcosa chiamavano la portinaia, chiamavano la mamma, chiamavano guarda. Adesso sono lasciati allo sbando, ognuno si occupa solo dei suoi. La sera avevamo un signore Giovanni che suonava la fisarmonica e si sedeva intorno a lui e si faceva le canzoni di allora. Quando è arrivata la televisione, uno del cortile ha comprato la televisione e alla sera la metteva fuori e chi voleva andava lì, il musichiere, andava a vedere il musichiere.
Non, guarda, non l'accetto. E niente, poi ho fatto i Motti, che sono dei brevi riassunti con un ideale, un principio di vita, può essere in forma scherzosa o anche pungente. In questi Motti ho messo tante cose pure riferite all'atmosfera, che oggi anche i miei figli, gobba ponente, luna crescente, gobba levante, luna mangante. E dov'è levante? E dov'è crescente? Ma insomma, ci vogliamo rendere conto tante cose, come ad esempio, sempre riguardante l'atmosfera, rosso di sera bel tempo si spera, rosso di mattina l'acqua è vicina, marzo asciutto, aprile bagnato, beato colui che ha seminato, nuvole alla montagna, prendi la zappa e vai in campagna, nuvole alla marina, prendi la zappa e vai in cantina. Cielo pecorino, se non piove la sera pioverà la mattina, arcobaleno la sera riempie il bicchiere, arcobaleno al mattino riempie la piscina. Di questi, ma non lo so, hanno tutti un valore che prima noi adulti dobbiamo leggere per fare proprio una qualità di vita migliore, il sapere e potere. Lo ha detto anche Francis Bacon, scienza potenzia est, il sapere e potere. Che cosa significa? Più si sa, più si è in grado di apprezzare, prendere decisioni. Dicevo un mio vecchio insegnante delle scuole superiori, chi legge i libri ha labbra. E oggi leggiamo i libri. Io mi trovo iscritta a Facebook perché nel 2000 c'era il Covid e non potevo partecipare, soprattutto a Pasqua, che ci tengo tanto, alle funzioni di Pasqua della Settimana Santa, e quindi mia nipote mi ha iscritta a Facebook e mi ritrovo lì. Però non so scrivere su Facebook, se io devo mandare qualcosa non lo so fare, neanche ci tengo a farlo. E allora niente, io la nuova tecnologia la odio. Quello che magari vedo di buono è soltanto quello che ci hanno dato. Alexa, che Alexa niente, non ne vuole più sapere niente.
Allora, tutto è partito da questa parola qua, Ciripà, che lui non sapeva che cos'era. Magari non lo sai neanche tu, lo sappiamo solo noi perché siamo
anziani.
No, com'è che dice diversamente? Prima dei pannolini usa e getta, ma molto prima, stiamo parlando tutti i bambini, avevano un sacco di cose, il triangolo di stoffa, poi il pannolino, poi... e sopra si metteva questa fascia che adesso non so neanche, non siamo riusciti neanche a trovarla come era, e si chiamava ciripà, però la fai che non siamo riusciti a trovarla, nel... non c'è più, non esiste proprio, che aveva... e si faceva il fiocchettino e questo teneva tutto unito, e si chiama ciripà, difatti anche lui ci è rimasto. Poi dopo per fortuna sono arrivati i pannolini con la mutandina di plastica prima, ti ricordi? Poi dopo sono arrivati quelli lì, adesso un seggetta.
Allora, ho voluto portare una testimonianza dei viaggi che ho fatto, perché io fino al 1997 non avevo mai preso l'aereo, avevo questo desiderio, mio marito aveva paura, c'era un viaggio da fare in aereo, abbiamo fatto Milano-Parigi in macchina, vabbè, lasciamo stare, perché lui l'aereo non lo prendeva. Nel 97, poi con mio nuovo compagno, vabbè, il primo viaggio è stato a Londra e da lì mi piaceva da morire prendere l'aereo, ah, come mi è piaciuto tantissimo, che dicevo ma avrò paura, non avrò paura a guardare, no no, mi piace da morire, vabbè, e da lì poi ho cominciato a viaggiare sempre con questo compagno, abbiamo fatto un bel viaggio in Egitto che mi sento di dire, chi ha la possibilità di andarci, che è un viaggio veramente della vita, un po' come vabbè, anche andare nell'Oman, anche andare in Turchia, tutte quelle testimonianze che trovi solo in quei posti lì, c'è poco da fare. Per cui abbiamo fatto la navigazione sul Nilo, bellissima. L'altro giorno a Kilimanjaro facevano vedere un po' il delta, come è cambiato, come è cambiata la... come si cambiate le condizioni, che non sono più quelle di... sta cambiando tutto, però vabbè, io l'ho fatto nel 97, mi sembra, 98. Per cui, con qualche cosa fotografica, questa sono io, questo qua faceva un po' il furbetto, voleva fare la foto con me, e il mio compagno era lì che fremeva. Poi invece con amici, che ho poi negli anni, perché io sono rimasta sola, molto giovane, poi ho incontrato questo compagno, poi è mancato anche lui.
Sono impressionata, avendo lavorato nel commercio per tanti anni, sia come commessa, sia come datrice di lavoro, perché sono stata anche titolare di un'attività, e ho visto che il commercio proprio è diventato una cosa, cioè è cambiata in una maniera allucinante. Mentre noi commesse prima, come scrivo qua, venivamo incentivate, venivamo a qualunque cosa. Beh, adesso invece vedo proprio, sento delle cose veramente pazzesche. C'erano solo i banconi, eri tu che avevi il, come si chiama, diretto con l'utenza, col cliente, mentre adesso invece proprio a malapena ti dicono sì, lì a destra, vai lì a sinistra, se te lo dicono, se no manco te lo dicono, gli dai pure fastidio. C'era proprio un, almeno noi poi, io parlo proprio di quegli anni lì, c'era proprio un, no. Venivano lì, ti sapevano dire, voglio lei, perché noi avevamo il numero famoso qua, come si dice, numero 27, e sapevi tutto della famiglia, da quando si sposava, da quando veniva a fare il corredino, veniva poi a comprare l'abito di carnevale, i giocattoli a Natale, mentre adesso no, è diventato proprio... E poi venivamo noi proprio incentivati. E poi anche i contratti, cioè hanno dei contratti veramente terribili. Mentre a noi veniva tutto riconosciuto, assolutamente. Niente da dire.
Tu hai iniziato nel 70?
Nel 72. Il reggettone, una cosa che abbiamo trovato, perché io ho un figlio come l'età di Alessandro, come ho cambiato casa, abbiamo trovato sto gettone, mi fa che cos'è? Un pezzo antiquariato, come si dice, registratore di cassa di una volta, i giochi poi che si facevano una volta e il resto, prima dello Scottex, perché noi ne vendevamo a pacchi di questi, cioè anzi se non ce l'avevi nel corredo, 24 di strofinato, 12, 12, 12, non... e il corredino che si faceva veramente... di tutte e di più, con i famosi ciripà, che anche lui quando gliel'ho detto non sapeva che cos'erano, come si dice, era tutto completamente diverso, vedi come erano i negozi, cioè c'era il bancone e dietro era tutto, eravamo noi, che dovevamo anche seguire i gusti della cliente. Mi diceva, magari non va bene, anche quando ci metteva un vestito, dovevamo stare lì, non so se sia quello giusto, questa qua, cosa che adesso non c'è più, a meno che non vai in una sartoria di quelle che paghi in una botta. Mentre noi invece proprio dovevamo seguire e dirgli, ma guardi che magari questo qui levitiamo, da un altro colore, un'altra taglia, cioè era molto molto più,
sì, c'era più rapporto col cliente,
molto molto nel vero senso.
Con questo lavoro che hai fatto hai messo in evidenza il fatto che hai partecipato alle varie attività e queste attività hanno hanno inciso nel tuo essere in questi anni.
Perché dico là non ci sono contenuti, non c'è nulla,
perché alle volte c'è un pur parlé così,
sì. E le pillole, il dottore, ma che va, parliamo di cose.
Mi è sempre piaciuto fare delle cose per i bambini. Avevo, molto tempo fa, avevo scritto delle fiabe. Tra tutte le fiabe che avevo, ho voluto fare questo perché ha un significato, diciamo, un po' come le favole di Fedro, che hanno il finale con un, diciamo, un significato vero e proprio. La fiaba parla di una fattoria dove cioè, vivono tanti animali in questa fattoria, e tra tanti animali che ognuno fa le sue mansioni, la pecora che fa la lana, eccetera eccetera, tra tutti questi animali c'è un vermiciattolo piccolissimo, e questo vermiciattolo se ne sta in disparte sopra un albero e ascolta e guarda tutto quello che dicono e fanno. Ad un tratto succede però, parlano di un festival, di una festa che praticamente ogni anno d'estate veniva fatta, e quindi ognuno aveva preparato il proprio, come dire, non mi viene, aveva preparato il proprio numero, non mi veniva, aveva preparato il proprio numero. Ma mentre parlano di questo, arriva questa cicala gelsomina correndo nel prato e dicendo che il vento aveva distrutto praticamente tutta la chitarra, il violino, le corde di questi strumenti. E tutti erano disperati perché dovevano fare sta festa, verso sera non c'era come fare. E allora questo Baco, che si chiamava Baco, questo vermiciattolo, piano piano alza la voce e si fa sentire. Vi aiuto io, dice questo Baco. Il pavone, per esempio, che era uno di quelli proprio altezzosi, eccetera, si alza e guarda questo piccolo insignificante vermiciattolo. E infatti dice, ma per favore, tu che sei proprio niente, come potrai fare mai quello che... come ci puoi aiutare? No, non credo proprio, dice il pavone. Poi invece un uccellino, due uccellini praticamente, pensano, ma proviamo, può darsi che provando riesca qualcosa di buono. E così allora diciamo, gli animali si convincono. Questo Baco vertiginosamente comincia a produrre questo filo di seta, e gli strumenti sono tutti già a posto. Tutti vanno alla festa, la festa riesce meravigliosa, ma quando tornano per ringraziare questo Baco non lo vedono più, vedono semplicemente un bozzolo. Mamma mia, dice, sarà morto, dicono tutti, sicuramente sarà morto, perché poverino ha fatto tutto così in veloce, erano quasi tutti dispiaciuti, prendono questo bozzolo e lo mettono in un posto tale che tutti potevano onorarlo. Passano dei giorni e non succede niente. Dopo un po' di tempo c'erano, diciamo, c'era anche il pavone questo altezzoso, e guarda che questo bozzolo, dal bozzolo escono queste antenne. Ma cosa sta succedendo? Tutti si chiedono. Piano piano, piano piano, piano piano, esce fuori una farfalla. Ma è una farfalla, è bellissima. Cioè tutti rimangono sbalorditi. Baco, che era diventato una farfalla, dice: amici miei, sono io, Baco, che mi sono trasformato. Mi è piaciuto, adesso non posso più stare con voi e devo andare via, perché andrò dove il vento mi porta, dove la natura mi porta. E tutti rimangono con il naso all'insù. Questo vuole dire che voglio far capire ai bambini che cosa? Che l'apparenza inganna, che bisogna dare sempre una possibilità agli altri, che da una cosa che può sembrare brutta diventi meravigliosa.
Quando sono nato io pesavo 6 kg, avevo spalle da uomo e mani grandi come badili. Quando sono nato io erano davvero tempi cupi e le mie strade erano piene di iene e di lupi. Quando sono nato io la morte stringeva la vite e la gente del mondo ingoiava cordite. Io c'era la fame nera e la vita d'ognuno tirava il lotto ogni sera. Quando sono nato io le città erano cimiteri e la primavera sbocciava sopra i morti di ieri. Quando sono nato io alla fine ci fu gran festa e l'uomo si svegliò dal sonno, aprì gli occhi e rialzò la testa. Povera sete di libertà, costretta a vivere nel deserto. Poveri bimbi di Milano, dalle musiche come un motore, col più terribile dei silenzi, la solitudine del rumore. Poveri bimbi di Milano, figli di padri preoccupanti, non esistere da rano e nella mente sogni giganti. Poveri bimbi di Milano, numerosi come i minuti, viaggiatori di mente fissa e spettatori sempre seduti. Quando sono nato io, come capita a tutti, il tempo uguale, incurante, imponevi i suoi frutti. Quando sono nato io, nel rogo di San Silvestro sbruciavi il passato e il peccato col resto. Quando rinasceremo, come il sogno di un uomo, bruceremo il futuro in piazza del Duomo.